Grazie, ciao a tutti, mi sentite bene? Sì, ok, perfetto. E, mi hanno chiesto di parlare di un argomento, lo tratterò ma marginalmente perché ho deciso di parlare di qualcos'altro. Spero che chi mi ha chiesto di parlare di prototyping non si arrabbi con me. E in ogni caso sono... Esatto, cioè... Inoltre, come avete notato, dovevo parlare dopo, invece parlo prima perché arrivando qui con Luca in treno ci siamo resi conto che io avrei detto delle cose che si collegavano bene al suo discorso e quindi ci siamo invertiti. Quindi io sono Tommaso e non Luca e sono il fondatore di Copira, che è una startup che ha un paio d'anni e mezzo di vita. Non so se qualcuno di voi l'ha già sentita, comunque siamo una delle startup del portafoglio di Team Venture, che è il fondo di Corporate Venture Capital di Team. E che ha investito su di noi una cifra per darci una mano. Ecco, dico una cifra perché visto che siamo in radio non posso dire numeri, nomi, non dirò nulla. Quindi vedrete dalle slide, non c'è la registrazione anche della parte video, giusto? No, c'è il video anche. Porca. Ok. Comunque, in due parole di cosa ci occupiamo e poi entro nel vivo della presentazione. Noi abbiamo, o meglio, stiamo, visto che non finiremo mai di svilupparla, non perché non siamo capaci, ma perché normalmente un prodotto non è mai finito. Siamo una startup di prodotto, ci occupiamo di protezione della proprietà intellettuale su internet, declinata principalmente ad oggi sulla tutela di prodotti protetti da diritto d'autore, quindi cinema, musica, software, videogame, prodotti editoriali, televisivi, sportivi. L'altra iniziativa importante che abbiamo intrapreso in questi 2 anni cioè è una conferenza, perché ci siamo resi conto che non è facile per un prodotto che normalmente è un target enterprise proporsi in Italia e farsi conoscere. Quindi abbiamo cercato di, tra le attività di marketing che abbiamo iniziato, a proporre una conferenza in cui invitavamo come relatori, gli attori più importanti del nostro settore, li conoscevamo e poi potevamo, come dire, a valle presentare anche la società e questo ci ha permesso di avere un ritorno d'immagine e di brand anche importante. Si chiama Legal Tech Forum, è la terza edizione, le prime due a Bologna, la prossima sarà a Milano, non sappiamo ancora precisamente dove, ma diciamo che siamo partiti da 150 persone la prima, 300 la seconda, ci aspettiamo sulle 500 la terza. E sui temi molto variegati legati alle tecnologie legali, che vuol dire affrontare temi tecnologici e sotto il profilo legale, dal blockchain al crowdsourcing, la sharing economy. Questi sono tutti temi che noi conosciamo più per la valenza pratica, tecnologica, e mentre sulla parte legale spesso non ci si pronuncia perché non si hanno le competenze, quindi i legali più specializzati su questi temi di diritto delle tecnologie partecipano e per noi è un modo per ingaggiarli sostanzialmente. Questi sono alcuni dei clienti che lavorano con noi e per cui curiamo, come vi dicevo prima, la tutela dei prodotti e in particolare legati al cinema, alla musica, allo sport, e visto che siamo in radio, mi limito a dire il minimo. Se non fossimo stati in radio, avrei raccontato qualcosa di più, ma contesto pubblico non posso. E la lezione di oggi ha un nome banale che però richiama molto il motivo per il quale tutti quanti voi siete qui allo Startup Weekend, che è cercare di uscire dalla comfort zone, provare a mettersi in gioco, confrontarsi con gli altri, come dire, studiare, approfondire una progettualità che magari non è neanche stata vostra, ma vi è stata proposta da qualcuno, vi siete aggregati e l'avete iniziato a sviluppare. Ho pensato di proporvi un pitch in due fasi. La prima è in cui vi porto qualche pillola di vita vissuta da startupper mia personale. Condivisibile o meno, non lo so, valutate voi, non dico che non sono perle di saggezza, sono semplicemente spunti che vi do sulla base della mia esperienza. Molti di voi ce l'avranno avuta diversa, Luca anche per certi versi, quindi non ho la presunzione di insegnare nulla se non di raccontare la mia storia. La seconda parte invece è la parte di prototyping, che visto che mi era stata richiesta, alla fine la provo a raccontare in modo molto semplice, anche operativo per voi, visto che mio obiettivo sempre in una presentazione, seppur breve, è portare qualche strumento. Nulla di trascendentale, però siccome siete qua, avete la possibilità di utilizzare qualche strumento più operativo, proverò a presentarvi anche quello. Allora, alcune magari sembrano banali, però nella banalità ho scoperto che sono racchiuse le cose più importanti, quindi ve le dico lo stesso. La contaminazione, parola abusata, però in quest'ambito, secondo me, è fondamentale avere il coraggio di parlare agli altri delle proprie idee. spesso si sente sui nostri, sui gruppi, sulle start-up, persone che dicono: avrei bisogno di questo supporto da parte vostra, però non vi dico di cosa sto parlando perché è troppo segreto. E quindi si instaura questo meccanismo che non permette agli altri di darvi un feedback perché voi non gli volete raccontare quello che fate. Allora, l'hanno detto in tanti, nessuno al giorno d'oggi ha tempo da dedicare alla vostra idea, perché stanno già facendo altro, ne hanno già altre 100, anzi probabilmente la vostra idea l'hanno già sviluppata, se non in Italia sicuramente all'estero. Quindi non abbiate paura, se avete dei dubbi sulla segretezza di quello che avete in mente, e lo stadio a cui lo dovete sviluppare, evolvere affinché possa dare delle ripercussioni negative nel caso in cui qualcuno si appropriasse della vostra idea, non è quella in cui siete ora. Quindi sentitevi liberi, abbiate il coraggio di parlare alle persone e chiedere loro dei feedback. E il secondo aspetto che per me nella mia startup, nella mia società, io adesso la chiamo, sono a metà tra il dire startup e dire società, in certi ambienti fa più figo uno, in certi un altro. Diciamo che ogni tanto dico uno e ogni tanto dico l'altro, ecco. Allora, il team, che è, come dire, una nota dolente da un lato, perché le persone chiave, secondo me, dovrebbero avere delle competenze interdisciplinari. Non ho visto ad oggi grandi team solo di informatici o solo di economisti o solo di ingegneri o solo di legali, perché alla fin fine tra di loro hanno un background molto simile, seppur poi tra le passioni ognuno si sposta anche su altre discipline. In linea di massima, per gli aspetti prettamente professionali e organizzativi, avere un team che ha seguito dei percorsi accademici o di vita differenti è un pregio non da poco. Quindi, come vi hanno detto nella costruzione del team per lo Startup Weekend, ma anche in futuro, o se il progetto dovesse andare avanti, o se doveste partire con qualcosa di vostro, fate caso a trovare persone che abbiano competenze differenti da quelle che avete voi. Allora, questa è molto più personale delle altre e riguarda, allora, per white lies si intende le bugie a fin di bene. Quindi molto spesso si dice: vabbè, ma dai, qualche bugia ogni tanto è il mio team, non ho chiuso il contratto con quel cliente, ma non lo dico agli altri perché sennò li demotivo. Ecco, vi posso dire già che non funziona proprio per niente. Quindi, se avete in mente di raccontare delle bugie, seppur piccole, seppur a fin di bene, lasciate perdere, perché prima o poi tutto viene a galla. E non fa altro che creare un maremoto invece di. Ecco, quindi secondo me questo qui è un consiglio che dovreste prendere, cioè una cosa che non dovreste prendere alla leggera. Normalmente dice: ma sì, dai, qualche bugia, invece secondo me meglio evitare. Poi un'altra cosa di cui mi sono reso conto è il fatto di essere in grado di presentare la propria idea, il proprio progetto, la propria società a terzi. Anche questa non è una competenza scontata, c'è sempre in un team quello più bravo a parlare, quello meno bravo. Cioè, in linea di massima, l'ho visto partecipando con i miei soci o con i miei collaboratori o altre iniziative in cui bisogna riuscire a spiegare con parole semplici e in modo quasi banale, l'idea sempre di raccontarla alla nonna e lei lo deve capire, in linea di massima, un progetto. Quindi, secondo me, affinare, non tanto il modo di parlare, perché ognuno ha il suo. Poi c'è chi più o meno portato, c'è chi più portato, chi meno. La cosa che secondo me fa la differenza è capire la persona che hai davanti che cosa vuole sentirsi dire. Non che dobbiate raccontargli una storia che non è vera, riferimento a prima, ma di riuscire in un qualche modo a intercettare le sue esigenze. Quindi una cosa che io faccio spesso prima di ogni incontro, mi studio le persone con cui vado a parlare, capisco che background hanno. Così non devo neanche durante l'incontro chiedere se posso parlare in legalese, posso menzionare termini informatici o meno. So già che quella persona alcune cose le sa certamente, altre ho il beneficio del dubbio, quindi a meno che non mi sia detto qualcosa durante l'incontro, non parli in un linguaggio che probabilmente non comprende. E questo mi è sempre stato d'aiuto e aiuta anche a creare un po' di empatia, perché voi non andate a parlare di una cosa che la persona non capisce, parlate la sua lingua e questo crea empatia che soprattutto nella fase negoziale è importante. La cooperazione, altro elemento che fa la differenza, io ho sempre pensato di evitare tutto ciò che avesse, come dire, un risvolto competitivo in quello che faccio. Credo che anche i miei concorrenti, per certi versi, potrebbero essere dei partner se loro volessero provare ad esserlo. Poi sul fatto di riuscirci è un altro discorso. Ma credo molto nello sfruttare la possibilità di trovare opportunità di cooperazione con gli altri invece che di competizione. altro tema, quello della strategia. Strategia è un termine, anche questo, cosa vuol dire strategia? Forse per i primi 2 anni lo utilizzavo un sacco e non sapevo cosa volesse dire. Ora, la mia definizione di strategia è: ho capito qual è il punto di arrivo, devo trovare delle strade per arrivarci, non una strada per arrivarci, perché se ne trovo una e quella va male, non riesco ad arrivare al mio obiettivo. Se invece ne trovo 2, 3, 4, le cerco di portare in parallelo tutte quante, diverse tra loro, quello che alla peggio succede è che impiego più tempo ad arrivare dove voglio arrivare, ma ci arrivo sempre. Questa è la mia definizione. Quindi vi consiglio di provare a ragionare così. Se avete un obiettivo, trovate più modi per raggiungerlo. Imparate dai vostri errori, quindi anche qui, se farete gli imprenditori, alcuni di voi magari già lo sono, purtroppo qualcuno deve prendere delle decisioni. A priori sapere se sono giuste o sbagliate è impossibile. Quindi l'unica cosa che si può sperare è cercare di puntare giusto, scegliere, dopodiché un po' di perseveranza, anche come si diceva prima, quindi non accontentarsi, ho sparato, non ho colpito il bersaglio, vabbè, niente, lasciamo perdere. Quindi magari riprovo, magari affino la tecnica. E se non dovesse andare bene, non importa, probabilmente tutto si può rimediare su tutto. Quindi io da questo punto di vista errori non credo, allora, ne ho fatti, non credo di averne fatti di troppo importanti, perché altrimenti magari non sarei qui a parlarvi, forse sarei qui a parlarvi di altre cose, forse sarei una fuck up night. Però in ogni caso, a fuck up night sono quelle serate in cui gli imprenditori che hanno fallito l'azienda ti vengono a raccontare come l'hanno fallita. Vabbè. In realtà non credo sia divertente raccontare come si è fallita un'azienda, a meno che uno non l'abbia presa molto sul, come dire, sì, alla leggera, ecco. Quindi comunque, altro consiglio. E l'ultimo, che è quello che si collega con quello di cui dovevo parlare oggi, è: vendi il tuo prodotto senza averlo. O meglio, più che venderlo, è testa la tua idea senza essere riuscito ancora a concretizzarla, volendo calarla più nel quotidiano di questi giorni. E quindi provo a presentarvi questi metodi di prototipazione o pretotipazione, se vogliamo riferirci a un libro di uno scrittore italiano, che ha presentato delle modalità con cui potete approcciare a un'idea e prima di perderci del tempo per realizzarla, essere sicuri di aver individuato le cose giuste. Io sono più legato alla filosofia Lean Startup, perché vabbè, ho studiato quella quando ho approcciato questo mondo, in cui il concetto di validate learning mi aveva colpito molto, cioè quello di non pensare che quello che voi avete in testa sia corretto. Se il vostro potenziale cliente non vi dà un riscontro che quella cosa è interessante per lui, avete sbagliato strada. Questa è sostanzialmente la filosofia, deriva da Toyota, Lean Manufacturing, in cui si cerca di eliminare il più possibile gli sprechi. Sprechi di tempo, sprechi di soldi, eccetera. Allora, qui ne ho elencati un casino. Vabbè, avrei voluto fare più slide, ma non avevo tempo, quindi li ho buttati tutti qua. L'ultimo è una chicca. Non è scritta in nessun libro, ve ne parlerà dopo Luca, è per quello che ho parlato io prima, perché lui vi presenterà quell'ultimo metodo. Le parentesi valutativo e generativo hanno questo significato: ci sono alcune tecniche che hanno l'obiettivo di generare idee, quindi voi presentate delle cose che non sono ancora molto chiare perché avete bisogno di ricevere dei feedback, e questi vi aiutano a concepire l'idea, l'ipotesi che poi andrete andrete a testare. Gli altri, quelle valutative invece, sono quelle che, dato un'ipotesi già definita, vi permettono di valutare l'interesse o l'appetibilità sul il target che avete immaginato. Allora, provo a prenderle una alla volta senza dedicarci troppo tempo, anche perché la base di tutto questo discorso qui, al di là del nome, è che un'ipotesi va testata. Il test è dato dalla vostra creatività e dalla capacità di calarvi nel contesto che avete immaginato e capire come potete riuscire a capire se quello che avete in mente funziona o meno. Quindi non ci sono questi non è una lista esaustiva di metodi, è una lista dei tanti che più o meno possono essere riconducibili a business case già precedenti e che danno un aiuto. Allora, Concierge presuppone che voi abbiate la vostra idea, quindi partiamo sempre dall'idea, e l'andate a testare in un'ottica abbastanza consulenziale. Quindi vi proponete alla persona con cui la dovete testare e dite loro che voi siete in grado di risolvere quel suo problema. A quel punto cominciate a ingaggiarlo chiedendogli come vorrebbe che fosse risolto, gli iniziate a proporre il vostro metodo, ma lasciate a lui le conclusioni. Insomma, cercate di instaurare una sorta di dialogo che vi permetta di generare idee che vadano a migliorare quella che è l'ipotesi che avete in testa. Potete usare, per esempio, non so se vi hanno già parlato dei questionari, credo di sì, fare dei questionari per... qualcuno vi ha parlato dei questionari, no? Ok, perfetto, allora provo a spendere, se mi è permesso, un minuto. Poi vi presento uno strumento per i questionari. Allora, il questionario, scrivere questionari è un mestiere molto complicato, quindi nessuno ha la presunzione di scrivere dei questionari infallibili, però l'idea di fare delle domande e ottenere delle risposte permette di comprendere meglio il problema che state analizzando. Quindi ci sono vari modi per fare dei questionari, possono essere fatti di persona, uscite da qui, andate in centro a Parma alla stazione, cercate di fermare delle persone e gli fate delle domande, raccogliete le risposte e le analizzate. Può essere fatto su un gruppo Facebook in cui partecipano persone che hanno il target che vi immaginate. Avete un progetto in ambito bio, a quel punto cercate le persone interessate ai temi bio e lì pubblicate un questionario. O un'alternativa, potete usare uno strumento online che vi permette di crearli, dopo ne presento uno dei tanti, e lo pubblicate su un sito, su una landing page e via dicendo. Vi hanno parlato delle landing page? Sì? No? No, ok, allora dopo parlo anche di quello. Vabbè, cerco di andare più veloce su questa parte, sui metodi, e racconto più gli strumenti che forse vi sono più utili da provare a applicare domani. C'è poco tempo, ma vi basta un po' di curiosità, poi la prossima volta a casa ve li studierete meglio. Troppa roba da imparare in 3 giorni. Esatto, allora l'infiltrato... provo a farvi gli esempi che ho letto, che così invece di spiegarli usiamo degli esempi. Una persona è un designer di mobili, entra in un negozio IKEA, si mette la maglietta dell'IKEA, fa finta di essere uno degli omini IKEA, si mette vicino a uno stand e propone il suo mobile, raccoglie gli interessi e capisce se le persone sarebbero disposte a comprarlo, torna a casa la sera che sa quante di quelle l'avrebbero voluto comprare. Ok, l'infiltrato. Fake door, esempio: McDonald's vuole lanciare un nuovo panino, però non vuole investire sugli studi sul panino e quindi lo mette a listino anche se non ce l'ha. Traccia tutte le persone che richiedono quel panino e quando lo richiedono regalano un hamburger omaggio, giusto per non farli incazzare quando gli dicono che non è disponibile. Il mago di Oz o il turco meccanico, che poi ha dato il nome anche a un servizio di Amazon, è l'equivalente del metodo concierge, però l'idea è questa: voi non avete il prodotto, dite che lo avete e mettete a disposizione un'interfaccia che permette all'utente di ricevere l'output dell'attività, che poteva essere in questo caso il text to speech, cioè l'idea di io parlo e scrivo, o cos'era, sì, e praticamente ricevo, mi viene scritto quello che viene detto dalla persona. Praticamente l'idea è questa: invece di farlo con un software, con un algoritmo, in realtà ho delle persone che trascrivono. Questo è il concetto, può essere applicato a tante altre necessità in cui vorrei sviluppare un algoritmo, non so se interessa le persone, lo faccio fare a delle persone e probabilmente ne perdo in termini di tempo, è chiaro, però riesco a capire se quella tecnologia, come l'ho venduta, effettivamente sarebbe stata utile, me l'avrebbero pagata e via dicendo. Le differenze tra Mago di Oz e concierge è per lo più nell'esperienza utente. Quindi nel primo caso, nel concierge, l'utente vede che non c'è nulla e si relaziona con voi. Nell'altro caso sta supponendo che esista invece una soluzione concreta al problema. Magic Movie è un rendering o un video che presenta un prodotto, come spesso viene fatto nelle campagne di crowdfunding. Metto un video molto bello che mi mostra già il prodotto che vorrei comprare, come si presenta, le funzionalità e via dicendo, attirate le persone con un contenuto multimediale. One Night Stand è quella utilizzata da Airbnb, quando i due fondatori hanno detto vediamo se funziona, prendiamo la nostra casa, la mettiamo per una notte in affitto e vediamo se qualcuno la vuole pagare per venire a dormirci. Ed effettivamente mi sa che nelle prime 2 notti hanno fatturato non hanno fatto, hanno preso qualche migliaio di dollari, quindi hanno capito che effettivamente l'interesse a San Francisco di noleggiare un appartamento di privati esisteva. One night può voler dire in realtà in generale prendi uno spazio, non sai se interessa il spaghetti takeaway, per una sera ti metti in una piazza, anche se non vi consiglio di farlo, ma si potrebbe provare a fare, provate a vendere spaghetti takeaway e vedete se le persone vengono lì e li comprano. Cioè l'idea è, in un arco temporale limitato, testate la vostra idea. Per gli startup weekend funziona molto bene. E ovviamente qui c'è un mix di roba digitale e roba analogica, quindi in base al vostro, adesso non so quanti di voi hanno un'idea che ha un risvolto sul mondo digitale, quanti no, comunque più o meno si possono applicare per entrambi. E provinciale è il discorso legato alla zona geografica, quindi prima di testare un'idea su, non so, ecco, molte volte mi è capitato questo negli startup weekend, dicevo, ah sì, questa cosa la dobbiamo testare in tutta Italia. Bah, anche no, magari la testate sul centro di Parma, se funziona sul centro di Parma è già avete già un buon campione che vi dà una speranza che forse funzioni anche nell'Emilia Romagna. Poi quando avete finito in Emilia Romagna magari provate a ragionare sul centro Italia e via dicendo. Quindi scalate la zona geografica un po' alla volta per capire se il modello funziona. Pinocchio e impostore, vabbè, impostore è quello, prendete il prodotto di un vostro concorrente, lo modificate leggermente e lo rivendete a nome vostro. Capite se effettivamente le migliorie al prodotto che avete immaginato sono percepite bene dal target. E minimum viable product invece è la versione più concreta, quindi è la prima iterazione sullo sviluppo del prodotto, che rispetto a tutti gli altri è una cosa più concreta, cioè dopo aver validato l'ipotesi, avete individuato quella funzionalità distintiva che interessa e la sviluppate davvero. Come? Nel minor tempo possibile, con minor dispendio di risorse possibile. NauSMAP, non rivelo lo scioglimento di questo acronimo, e lo lascio a te Luca dopo. E gli strumenti. Tutta sta roba la potete provare a realizzare concretamente con vari strumenti. E partiamo dall'alto. Alcuni li conoscete, alcuni no. Vabbè, perdonatemi se alcuni magari sono strumenti banali. Avete bisogno di fare una presentazione. C'è PowerPoint, ma c'è anche Prezi. A me non piace personalmente, però l'ho messo perché comunque è un approccio diverso, più interattivo al modo di presentare contenuti. E quindi prezi.com, date un'occhiata, potete creare delle slide interattive, di fatto sono delle mappe in cui potete gestire dei percorsi per presentare un contenuto, un prodotto, un'idea. Poi Typeform è lo strumento di cui vi parlavo prima, è già ottimizzato mobile, funziona molto bene, c'è anche Google Survey, ma a me piace di più questo, è gratuito nelle versioni base, che è più che sufficiente. Vi permette di creare dei questionari che possono essere compilati da desktop, tablet, mobile in modo molto veloce e carino. E le landing page di solito sono delle pagine che servono per raccogliere lead, e per lead si intende l'interesse della persona che ti lascia la mail o altro contatto che l'ha e che permette di ricondurre quella persona in modo univoco. E questi sono due strumenti che vi permettono in modalità what you see is what you get, quindi drag and drop, non so, termini italiani per queste cose non ce ne sono, però insomma quello che potete fare senza nessuna competenza di informatico, di design, realizzare una pagina web, metterla online e fare in modo tale che vi permetta di presentare la vostra idea e attirare l'interesse delle persone. Adiespresso è la startup che ha fatto l'exit di recente, è una delle società che permette di fare questi split test con la pubblicità, quindi investite poche decine, centinaia di dollari in pubblicità, che potrebbe essere Facebook, in questo caso Instagram, in base alla vostra idea. Quindi avete un'idea di un certo tipo, si presterà un social di un certo tipo. Split test vuol dire che, siccome non sapete come presentarla, avete 5 idee, 10, 20, 30, potete investire budget su tutte quante le idee che avete, in modo tale che dal riscontro che avete, dai click sulla pubblicità, potete desumere quella che ha attirato più l'attenzione delle persone e quindi concentrare la vostra attenzione su quello. Normalmente semplificato è l'A-B test, testo A, ipotesi A, ipotesi B, vedo quale dei due funziona meglio. Questo può essere portato all'esasperazione come quando Google ha fatto un'analisi multivariata sui colori del proprio logo e ha speso 50 milioni, però ha detto che gli permetteva di fatturare 300-400 milioni in più all'anno, solo la decisione dei colori. Non è una cazzata, è una cosa vera questa, anche se lo sembra. E, Balsami, che è un'altra società italiana con sede negli Stati Uniti, che permette di fare i mock-up. Mock-up e wireframe sono due termini tecnici per indicare le anteprime delle interfacce grafiche. Anche qui, sempre, senza essere dei designer, potete provare a realizzare il design di una, il workflow di un'applicazione mobile, di un sito web, e permettere alle persone di capire visivamente, visualmente, come effettivamente si concretizza il vostro servizio. Perché molte volte lo spiegate, ma poi se non avete anche un ancoraggio visuale, si fa fatica. E WeVideo e Magisto sono due servizi per fare editing di video online. O caricate i vostri video, loro hanno già dei preset che vi permettono di fare video componendo pezzi di video che loro vi mettono a disposizione della loro gallery. E anche lì, se dovete presentare un prodotto nell'ottica, dicevamo prima, del Magic Movie, certo, magari non è Magic la prima versione, però potete comunque provare a bozzare qualcosa. Shapeways è uno dei tanti servizi e marketplace per la stampa 3D. Avete immaginato una cover per l'iPhone innovativa e potete provare magari, una volta realizzato il rendering, a farvelo stampare. Considerate che ora stampano anche i metalli semipreziosi. Quindi se volete fare dei test con dei gioielli, potete farlo. Non sembra, ma comunque con la stampa 3D sono arrivati a dei livelli, allora, sia di prezzi, non dico modesti, però affrontabili, sia allo stesso tempo varie tipologie di materiali con cui è possibile stampare. Gli altri due sono Ulule e Started, due piattaforme di crowdfunding. Anche il crowdfunding di per sé è un modo per testare una soluzione. Quante campagne abbiamo visto che non sono mai finite ma hanno raccolto centinaia di migliaia di dollari o di lead e che poi non hanno mai di fatto realizzato o prodotto quello che avevano detto che avrebbero messo a disposizione. Io per esempio a suo tempo mi ricordavo un tablet e ink, di cui non ricordo il nome ora, che per anni aveva proposto questo tablet che costava pochissimo, $49, e ti chiedevano di dire se eri interessato. Io ho ricevuto per 2 anni la newsletter, poi ho scoperto che alla fine non sono mai andati in produzione. Però di sicuro, non so se erano loro dietro, qualche altra multinazionale, hanno potuto testare se una soluzione di quel tipo, a quel prezzo, per quel target, fosse stata interessante. E infine MTARK, che sta per Mechanical Turk, che deriva dal metodo di prima, è un servizio di Amazon che permette, tramite crowdsourcing, di eseguire dei piccoli task. Crowdsourcing vuol dire approfittare del fatto che ci sono tante persone che possono fare piccoli task semplici, che non richiedono troppe competenze intellettuali e li risolvono per voi, in modo, come dire, automatico, nel senso che le persone stanno dietro un back office, voi passate i vostri task al servizio. In Italia non funziona purtroppo, però ce ne sono altre. Adesso vi ho indicato questo perché l'obiettivo è darvi lo spunto per approfondire il tema, e poi se voi cercate piattaforme di crowdsourcing su Google, Google Docet vi insegna tutto quello che volete, o meglio vi permette di scoprire tutto quello che volete. Ma io direi che in realtà ho finito. Se avete curiosità su strumenti o altro mi potete fermare adesso. Io credo che di star qui con Luca per cene anche un po' dopo. Basta, grazie, è tutto qui.